I giochi dell'armonia presenta.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Secondo incontro, in disparte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo in questa puntata nel testo vero e proprio. L'analisi di questo testo ci fornirà un protocollo. Ricordiamo qual è lo scopo di questa nostra avventura. Entrare nelle cose nascoste, cioè scoprire il segreto della realtà, la necessità che abbiamo di guardare tutto da un altro punto di vista. Come si fa a cambiare punto di vista? Come si fa a guardare le cose in un'altra maniera? A vedere il nascosto delle cose? Questo testo della trasfigurazione che analizzeremo ci darà appunto i passi, appunto il protocollo per poter vivere una per una le cose che ci servono per entrare in una dimensione di riconciliazione con la realtà, riconnetterci con la storia che Dio sta facendo con noi e riscoprire la bellezza della nostra vita, rientrare in noi stessi e nello stesso tempo rientrare in rapporto con Lui e tante altre cose che sono molto importanti. Allora il primo passo sarà segnalato dal versetto secondo di questo capitolo 9 del Vangelo di Marco. Noi appunto seguiamo il più antico dei Vangeli, quello di Marco, non senza dare uno sguardo anche ai paralleli, cioè Matteo e Luca, che ci forniranno degli elementi collaterali. Ma Marco comincia così: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Ecco, noi dobbiamo capire che ci sono degli elementi molto molto importanti che si mischiano. Noi ci focalizziamo in questo appuntamento sul primo elemento. Prese con sé in disparte Pietro, Giacomo e Giovanni. Questo elemento qui non è un elemento così di semplice narrazione, è una condizione in cui bisogna lasciarsi portare. È molto importante che noi vediamo questo verbo, che è il paralambano, prese con sé, viene tradotto, è far sì che qualcuno venga portato da qualche parte. Allora, dobbiamo accettare che se stiamo nelle cose in cui siamo incastrati nel presente, noi continueremo a guardare le cose come le abbiamo sempre guardate. Noi abbiamo bisogno di essere tirati fuori. Primo elemento. Non si può vivere un processo di reinterpretazione, rilettura, rigenerazione, rinascita senza essere tirati fuori dal vecchio. È assolutamente impossibile che noi non consideriamo questo dato necessario, proprio imprescindibile. Dobbiamo andare fuori dalla nostra vita per guardarla in un'altra maniera. Va da sé. Non è possibile obbedire ai ritmi della nostra vita e non continuare a reggerla come l'abbiamo sempre letta. Dobbiamo in qualche maniera farci portare fuori. Ovvero sia, Pietro, Giacomo e Giovanni sono l'immagine di quel discepolato che vive momenti di intimità. Infatti questi tre discepoli sono peculiari per due aspetti. Il primo è il più patente sono coloro che lo accompagneranno nel momento del Getsemani, che già nel Vangelo di Marco lo avevano accompagnato nel momento della risurrezione di una bambina di 12 anni, la figlia del capo della sinagoga. Questi tre stanno con lui peculiarmente. Non sono semplicemente da leggere come i privilegiati, ma è solo così che si può fare un cambiamento, è solo in questa maniera, cioè lasciandosi condurre in una cosa che è a parte. Questo andare in disparte è necessario. Dobbiamo considerare una cosa: è una realtà che dobbiamo vivere una volta o questo è un punto essenziale? Noi abbiamo bisogno di essere separati dalle cose. Nessuno legge una cosa bene se ci sta dentro. Nessuno vede un albero se ci sta appiccicato davanti, se ci sta con il naso che ci sbatte contro. Per vedere un albero bisogna fare un passo indietro, bisogna fare fra sé e la cosa uno spazio, bisogna lasciarsi portare fuori dalle cose. Notare bene, ci sono quelle volte che noi prendiamo e di nostra iniziativa facciamo questi atti. Qui è un'iniziativa di Dio. Tutto questo testo, questa dinamica, è un dono, si asseconda, non si impone. È Gesù che li prende e li porta in disparte. È Gesù che li prende e li porta fuori dal contesto. Addirittura anche gli altri discepoli non possono stare con loro. Non è una selezione che è una separazione elitaria. No, è la necessità di parlare a quattro occhi, è la necessità di stare con lui solo. È interessante che c'è qui un'espressione che in greco indica presso di lui, presso il luogo dove lui è, ed è qualcosa che ne so, dicono i francesi chez moi, da me. Lui dice li prende presso di sé. Ecco, già i dodici sono un'immagine di qualcuno che deve stare con lui, dicono i testi, ed è questa la condizione degli apostoli. Però in realtà questa realtà che noi condividiamo con gli apostoli per il nostro battesimo è poi una cosa che deve diventare personale. Non mancano gli altri, per esempio questi sono in tre, non è uno solo. C'è sempre l'aspetto della comunione, ma questa comunione è diventata qualitativamente molto più alta perché c'è una zona, un settore dove si è identificati. Non si è una massa, si è qualcuno di specifico. È l'immagine di quello che noi tante volte abbiamo bisogno di avere: silenzio, relazioni delimitate, un momento in cui fermati un momentino, aspetta, guardiamo le cose con calma, senza rumore, senza disturbi, senza quello che è la logica del dover rispondere a mille domande intorno a noi. La realtà del disparte, essere appunto condotti in un luogo a parte, partizione, separazione, vuol dire quindi che in primis dobbiamo guardare che non potremo vivere un processo autentico di evoluzione, di cambiamento, se non in una dimensione personale, reale e non massificata. Non potremo vivere qualcosa così come un atto collettivo, che non è un atto comunionale, è un atto che lo fai perché lo fanno tutti. No, questo lo fai proprio tu. Questo Dio te lo sta chiedendo proprio a te. Devi stare lì, da solo, con lui, in qualche cosa che ti costringe alla relazione. In effetti, certe volte noi evitiamo le relazioni, evitiamo di restare soli con qualcuno, perché stare soli con qualcuno forse implica che iniziamo a parlare un pochino, iniziamo un pochino a confrontarci sul serio. Ma io e te chi siamo? Ma che cosa hai da dirmi? Quante volte le persone preferiscono la solitudine, quella reale, completa, a una relazione intima. Distinguiamo. Ci sono due polarità in questo atto. Da una parte c'è la separazione dagli atti collettivi. Non si è una massa, non si è in mezzo a una folla. Dall'altra non c'è la semplice solitudine. La solitudine è anche farsi i fatti propri. No, qui siamo in un'altra realtà. Siamo in una realtà di coesione, di intimità. Cioè, stanno presso di lui, stanno con lui. Non stanno per conto proprio, stanno con lui separatamente, realmente. Si va fino in fondo. È appunto quel parlare a quattro occhi che è necessario nelle relazioni, quella relazione frontale dove si sta solamente l'uno con l'altro fino in fondo realmente, e questa cosa è necessaria per uscire A dalle massificazioni, B dalla solitudine. I due estremi, i due rischi delle nostre letture: leggere come leggono tutti o leggere per conto nostro, che ce la cantiamo e ce la suoniamo come ci pare a noi, secondo una idiosincrasia che è completamente individualista. No, è in disparte ma insieme a qualcuno, in una unità che implica un dialogo che non si interrompe, che non è disturbato da visite, che non è in multitasking, come stiamo sempre noi, che parliamo con qualcuno ma stiamo parlando pure con qualcos'altro o con qualcun altro, facciamo una cosa ma intanto ne portiamo avanti segretamente un'altra ancora. No, farsi inchiodare nel vis-à-vis, nello stare uno davanti all'altro. Accennavamo però che questo non è un atto che si impone a partire da noi. No, è Dio che ce lo impone. Tutta questa esperienza, sì, da una parte ci darà dei codici riproponibili che possiamo abbracciare quando desideriamo farlo, ma in realtà è la storia di qualche cosa che è una grazia. Ci capita perché è nella provvidenza per noi. Allora qui dobbiamo capire una cosa: è Gesù che ci prende in disparte e questo lo fa come non pensiamo noi. È Gesù che ci porta presso di sé con Lui solo, perché ha qualcosa da dirci, perché ha qualcosa da farci sperimentare. Sta andando da qualche parte, sta portandoci a qualcosa. Ecco, quante volte nella vita noi viviamo dei momenti in cui non ci lasciamo portare in disparte, o continuiamo a stare nell'alienazione, nell'intontimento, nella distanza dal nostro cuore, oppure ci chiudiamo in noi stessi, come abbiamo già detto precedentemente. No, qui dobbiamo stare molto attenti. Facciamo l'esempio di una volta che si viene appartati, condotti in disparte dal Signore. Per esempio, quando la storia ci mette nella solitudine, quando possono succedere cose in cui siamo lì, portati in qualcosa che non ci aspettavamo e che stiamo lì, soli. C'è un'immagine nell'Antico Testamento straordinaria, fondante, che parla di questo momento in cui uno potrebbe semplicemente farsi isolare. E invece in questo momento si incontra qualcun altro. Ecco, primariamente dobbiamo ricordare questa cosa qui. Prima di entrare nell'evocazione di un testo vetero-testamentario meraviglioso, che è la storia della lotta fra Giacobbe e un angelo in una notte di solitudine, in una notte di buio, in una notte in cui lui deve capire le cose sotto un'altra prospettiva, ecco, dobbiamo ricordare che quando la vita ci isola, quando la vita ci strappa ai contesti in cui siamo abituati a stare, quando le cose ci portano fuori binario, quando sembra che ci sia come una forza dura, austera, seria, che ci sta costringendo in un angolo a stare fuori dalle cose, quello è il momento di pensare: qui è il punto in cui incontrerò Dio. Qui è il punto in cui incontrerò la luce. Questo non è per la solitudine, questo è per una relazione più profonda. È come quella realtà che possono avere delle persone, delle coppie, delle famiglie, dei matrimoni giovani che si riempiono la casa costantemente di persone, di amici, fanno cene, fanno feste, devono stare sempre con qualcuno intorno, devono riempirsi di rumore e al momento uno dei due coniugi dica «No, guarda, questa sera buttiamo fuori di casa tutti perché dobbiamo guardarci negli occhi». Non è per stare senza gli altri, è per stare l'uno con l'altra, è per trovare un rapporto, è per trovare la profondità, per fare un salto di qualità. Abbiamo già detto queste cose, ma è quello che deve scoprire ogni uomo, ogni donna di Dio, quando vuole accogliere il dono dell'isolamento. L'isolamento non è l'isolamento. L'isolamento è lo spazio per incontrare Dio, è lo spazio perché Lui ci parli. Allora, certe volte ce lo dobbiamo cercare da soli, altre volte bisogna accoglierlo quando ci viene addosso. E allora stavamo parlando di un uomo che un giorno viene isolato. Nell'Antico Testamento, nella Genesi, c'è l'avventura straordinaria dell'uomo più citato nelle scritture. Un uomo che sembrerebbe uno dei tanti, uno degli uomini importanti, ma in realtà questo uomo ha un doppio nome. Questo secondo nome sarà il nome più usato nella Bibbia. Se noi vogliamo andare a vedere qual è, fra Nuovo e Antico Testamento, il nome più usato, dopo il nome di Dio, avremo un altro nome, non quello di Gesù, il nome di Israele. Israele è un nome proprio di persona, è il nome di Giacobbe. Lui cambierà questo nome in un luogo a parte, in un momento di solitudine, in un momento in cui questa solitudine si configura non come perdita delle relazioni, ma approfondimento della relazione. In una notte drammatica, questo uomo si trova di qua, da un torrente. Questo torrente rappresenta il confine delle terre dove può incontrare suo fratello gemello, eterozigote, che lo aspetta per combattere contro di lui. C'è un'antica diatriba fra i due. Giacobbe è riuscito a scippare ad Esaù, suo fratello, la primogenitura, e lui sta lì, che non può tornare indietro, perché un altro parente, il suocero, gli ha fatto delle minacce a seguito di una storia complicata che non abbiamo qui il tempo di raccontare, e allora ha posto una pietra, una stele che diceva «se tu passi questa pietra, ecco, farai i conti con me». E lui sta fra quella pietra e quel torrente, manda avanti tutto ciò che lui possiede, manda incontro al suo fratello regali, sistemi di captazio benevolenze che cerchino di rabbonire il fratello aggressivo e arrabbiato con lui, ma sta lì che non sa dove andare, non sa se andare avanti o indietro, sta inchiodato in una situazione. Lì combatte con un angelo. Lì combatte con un angelo e scopre di combattere con Dio. È il momento in cui ci sono mille problemi tutti intorno, un fratello violento, un suocero rapace, e si capisce che in realtà tutto questo era per incontrare Dio, era per combattere con Lui e scoprire, come scoprirà Giacobbe, non abbiamo qui il tempo appunto di approfondire questo tema, che con Dio bisogna saper perdere. E quello è vincere. Ci sarà un'ambiguità in quel testo meraviglioso per cui Giacobbe vince perché perde, vince perché anziché pretendere di aver ragione con Dio si aggrappa a Lui e gli chiede di essere benedetto. Questa realtà è l'esperienza del luogo dove, anziché continuare a fare i conti con la nostra intelligenza, la nostra sensibilità, le nostre capacità per affrontare i problemi, iniziamo in disparte a fare i conti con Dio. Il luogo segreto rivela innanzitutto che non è che sto combattendo con gli uomini, con le problematiche che ho, con le situazioni, io sto combattendo con Dio, che mi vuole portare da qualche parte, ha qualcosa da dirmi. Dio ha qualcosa da dirmi. E allora, dopo aver evocato il capitolo 32° del libro della Genesi, noi capiamo che l'inizio del cambiamento, l'inizio della scoperta del segreto della nostra vita è la solitudine con Dio, che non è solitudine, è relazione. Allora noi dobbiamo accogliere questo esercizio, noi dobbiamo difendere i luoghi dove per obbedienza o per santa tradizione cristiana o per sapienza di chi ci aiuta a capire qualcosa nella fede, dobbiamo stare soli con il Signore. È impossibile crescere nella fede senza questa solitudine che non è solitudine. Continuiamo con questo paradosso, con questo ossimoro, questa solitudine che è compagnia. Questa solitudine, questo essere appartati è necessario, ma come può pensare qualcuno di diventare portatore di misteri chi non si fa portare nei misteri? Portatore di segreti belli chi non si fa portare nel segreto? Il segreto, il segregato è un tema fondamentale. Noi abbiamo dedicato una puntata a questa cosa qui per dire fondamentalmente una cosa: non è possibile stare sempre in contatto con tutto. Bisogna saper staccare e bisogna accogliere quando Dio ci fa staccare dalle cose. È necessario che noi viviamo momenti in cui stiamo davanti a Dio noi soli, non in modo spettacolare, ed è così che arriviamo a qualche cosa di fondamentale che nel Vangelo di Matteo viene citato al cuore del discorso della montagna. Quando digiuni, non farti vedere dagli uomini, ma solamente davanti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando fai l'elemosina, non suonare davanti a te la tromba perché tutti dicano: ma che bravo, ma non sappia nemmeno la tua destra ciò che fa la tua sinistra e viceversa, ovvero sia essere nelle condizioni in cui uno si distacca perché fa le cose nel segreto e soprattutto al centro del discorso della montagna sotto il punto di vista anche proprio matematico, strutturale. Quando preghi, entra nella tua stanza e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto. Noi dobbiamo partire da questa stanza, dobbiamo entrare in questa stanza e chiudere la porta, dobbiamo tagliare i lacci comunicativi. Ci sono persone a cui bisogna urgentemente dare l'indicazione di chiudere social network, WhatsApp, collegamenti, Twitter, tutte queste cose esproprianti che, pur se sono buone come strumenti di comunicazione per se stesse, diventano, per la nostra alienazione, per la nostra facilità a fare le cose in maniera superficiale, un meccanismo da inganno, un meccanismo da intontimento. Il primo tema che dobbiamo affrontare nella vita spirituale è: fermati e esci, fermati e fatti portare in disparte, oppure guarda che ti sta succedendo questo perché Dio ti deve parlare, perché Dio ha qualcosa da dirti, perché ti sta portando in disparte, guarda che ci sono delle linee spezzate nella tua vita perché ne devi portare una sola con Lui solo. E noi abbiamo fatto un po' tutta questa puntata su questa strana frase, Catidian Monus, presso di Lui solo, stai solo con me. È come una moglie che dica al marito: basta, adesso stai solo con me, mi guardi negli occhi e parliamo. E il nostro Signore, che ha anche caratteristiche di biblica gelosia, ci dice: adesso stai con me, adesso non stai con altri. Adesso vieni da me solo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Secondo incontro, in disparte.